Benvenuti su Radio Rossonera.
Bentornati a Radio Rossonera, 17.03 di questo 16 di febbraio, post partita di Ludogorets-Milan. Ludogorets-Milan che è finita 0-3 per il Milan, Milan che ha messo un piede e mezzo negli ottavi di Europa League. Andremo ad analizzare ovviamente giorno di post partita la partita del Milan con il mister Emanuele Bottoni che sta già chiamando. Nel frattempo che approntiamo il collegamento vi vado a leggere un paio di statistiche interessanti, ovvero il Milan ha calciato il doppio rispetto a Ludogorets, 12 contro 6, ha compiuto più azioni manovrate anche del Ludogorets, 9 contro 4. I due dati interessanti che mi sono andato a sottolinearmi sono le zone di tiro e la provenienza dei tiri. Fino a qualche settimana fa, dal lato nostro destro, ovvero il lato di Suso barra che sì, la percentuale di provenienza dei tiri era quasi del 40-50%. Da qualche partita invece è drasticamente crollata, tanto che nella partita di ieri dal lato destro è arrivato soltanto l'8% dei tiri. È un'altra delle cose che avevamo sottolineato con il mister che abbiamo in collegamento. Ciao mister.
Ciao, buonasera a tutti, ciao Simone.
Ciao, io stavo vedendo dei dati nel frattempo che Sal ti metteva in collegamento sulla provenienza dei tiri. E ieri dal nostro lato destro la percentuale rispetto alle ultime partite è ancora scesa, ancora di più rispetto a quella che era già in ribasso rispetto a Ferrara. È una tendenza che ormai sta facendo statistica, ovvero dal nostro lato destro prima con Suse che sì cercavamo più la conclusione, ora iniziamo a creare un pochino più di gioco.
Sì, abbiamo sviluppato molto di più anche ieri da sinistra, cioè c'è stata una percentuale
con Calhanoglu
superiore di là, 45% al lato sinistro, 29% al lato destro. Quindi diciamo che io, in altre parole, più volte magari ho usato parole tenere perché cerco di stare attento, non essere troppo diretto, avevo lasciato intendere che magari il giorno in cui non si considerava più Suso salvatore della patria, simbolo, diciamo unica soluzione di tutti i mali del Milan, significa che poteva essere un buon segnale che qualcosa stava crescendo a livello di squadra, no? Cioè magari lo diciamo con parole diverse, però il concetto era questo. E adesso insomma si vede che si cerca di distribuire meglio e nessuno si può ergere al ruolo di salvatore della patria, questo è quello che fa una squadra di calcio, perché una squadra di calcio non si fonda su un uomo solo, cioè non si può giocare solo e sempre su un uomo aspettando che risolva tutti i problemi del mondo.
Mister, la prima domanda te la faccio fare direttamente da un ascoltatore prima di fare le due o tre che io mi ero segnato. Certo. Ovvero Rocco ti chiede: mister, ha dei numeri per dimostrare che ieri abbiamo dosato le energie? Oppure, mister, ti è sembrato che noi abbiamo fatto una partita di gestione?
Sì, diciamo che è stata una partita in cui si è lasciato molto, almeno apparentemente, insomma, l'iniziativa all'avversario, quindi lasciando un primo palleggio, stando su sempre 4-1-4-1, quindi è chiaro che il primo palleggio lo contrastava solo Cutrone, qualche volta usciva che sì, anche se quando sinceramente usciva che sì da mezzala e andava sul difensore a contrastarlo, si creava qualche problema in mezzo al campo, cioè si prendeva qualche filtrante di troppo. Quindi è chiaro che il Milan adesso ha impostato molto sul fatto della coesione difensiva, quindi i tre centrocampisti molto vicini, stretti a difesa dei difensori centrali, i terzi offensivi che diventano ali, di centrocampo, quindi 4-1-4-1, e se chiaramente si lascia un primo palleggio all'avversario con risvolti poi su quel dato che io ho sempre detto che conta poco, che è il possesso della palla, che ieri per esempio il possesso della palla stava a vantaggio degli avversari. Però ho sempre detto che dice poco questa cosa, perché dipende dove lasci il possesso della palla e perché lo lasci, magari a volte è anche voluta la cosa. Quindi diciamo che il Milan ha lasciato fare in linea di massima e poi ha cercato di sfruttare al meglio le occasioni avute. Diciamo che il risultato è un po' generoso poi alla fine in termini numerici. Quando noi sviluppiamo diciamo saltando un po' il centrocampo, quindi con i lanci da dietro, e quindi è chiaramente meno pericoloso per la squadra. Perché? Perché costruendo da centrocampo, se non sei certo e perdi la palla, prendi la transizione difensiva, sulle quali in passato, se ci ricordiamo, subivamo molto e eravamo fragili in questo senso. Quindi si cerca di non fare questo rischio. Invece quando la palla poi ce l'abbiamo già portata avanti, facciamo sicuramente buone cose, perché abbiamo dei palleggiatori tipo Çalhanoğlu, Suso, Bonaventura, e quindi riusciamo a fare delle buone trame in tre quarti, anche se manca poi il movimento finale, il fraseggio finale, che ce n'è stato uno ieri sinceramente, uno che con un'incursione di Bonaventura in area che è poi riuscito a dare a Cusone, tiro in diagonale, se vi ricordate,
sì, la nostra prima occasione.
E quella, ecco, quella è una, diciamo, di quelle che abbiamo detto più volte, chi ci segue sempre, del fraseggio nei 25 metri per andare al di là della linea avversaria. Là ci siamo andati, quindi con Bonaventura in posizione, per capirci, di trequartista, che ha rifinito per l'attaccante che è riuscito ad andare dietro la linea avversaria. Quella è una cosa che noi abbiamo detto più volte, ci manca, ancora ci manca, e piano piano dobbiamo crescere. Però è chiaro che se dai priorità all'aspetto della solidità, e non lo dico perché come critica o come limite, perché sinceramente era quello che abbiamo detto più volte che serviva come primo passaggio, e quindi è un obiettivo raggiunto dall'allenatore e bisogna essere contenti di questo. È chiaro che vedendo la cosa in maniera più ampia, poi alla lunga può essere un limite, no? Alla lunga però in questo momento era quello che serviva. Infatti prima ho sentito il termine della trasmissione precedente, e chiedo scusa se non ho capito chi sia che ha detto dimentichiamoci il Milan e stiamo ripartendo, no?
Sì.
Uno di sì che stava in trasmissione, e praticamente ecco, tanto subito, perché finalmente sento dire una cosa importante, no? Perché noi, ripeto, l'ho detto più volte, facciamo troppo i paragoni col passato. Tanto è vero, ma Simone, la scorsa trasmissione stavamo appunto dicendo come è nato il grande Milan, no?
Sì.
Che la nuova proprietà trova 10 grandi giocatori, o comunque che si sarebbero poi rivelati grandi giocatori. Ho fatto l'esempio forzato, no? Un po' forzato, però per capirci, del Tassotti, che era macellaio quando è arrivato dalla Lazio, e poi è diventato un calciatore tra i più forti del mondo di tutti i tempi, in definitiva. Quindi significa che le cose si costruiscono. Se noi continuiamo a fare i paragoni, quello uguale a questo, quello uguale a Rivera, quell'altro uguale a Inzaghi, quell'altro uguale a Seedorf, addirittura oggi no, Sarri non c'entra niente con Sacchi, ma Sarri non c'entra niente con Sacchi perché c'è un calcio di 30 anni di differenza, poi Sacchi ha vinto il mondo, è chiaro che Sarri non c'entra niente con Sacchi, però adesso Sacchi diciamo non lo possiamo più considerare come un potenziale allenatore, e allora si parla per dire di Sarri, no, torto a ragione, però se continuiamo a fare i paragoni con Nereo Rocco, con Sacchi, con tutto il passato, noi ci andiamo a incartare in un mondo che è sbagliato secondo me. Cioè bisogna conservare questi ricordi nel cuore e voltare pagina nel senso pratico del termine, non dimenticare quello che è stato, però andare e cercare di guardare avanti e sperare che, per dire che Çalhanoğlu, fra 5 anni ne parleremo come un nuovo, non per paragonare i giocatori, per dire come valore, cioè come un nuovo Seedorf, un nuovo Rui Costa, non lo so, insomma. Quindi andiamo, cerchiamo di andare avanti. Adesso serviva dare solidità alla squadra, perché la squadra era diventata una mozzarella, cioè la squadra prendeva ogni volta che l'avversario premeva un po', noi andavamo in difficoltà. Adesso diciamo che siamo molto più solidi, quindi per farci gol diventa più difficile. È chiaro che se tu copri molto ti manca qualcosina avanti, però quando andiamo in tre quarti il palleggio diciamo che ce l'abbiamo, manca un po' quella concretezza poi finale, quello strappo finale per andare dentro, che però dipende pure molto dalle caratteristiche dei calciatori che abbiamo.
Ma mister, io ti voglio fare una domanda, ovvero il primo quarto d'ora loro sono andati, credo così, a occhio, perché non ho dei dati sotto mano, un po' troppo oltre i loro limiti fisici. Hanno fatto veramente un quarto d'ora che il loro fisico forse non gli poteva permettere per 45 minuti. Un quarto d'ora sono riusciti a farlo, dopo sono un po' spalmati sul campo, sono arrivati addirittura a coprirne anche 80-90 metri di campo, erano veramente lunghissimi, tanto che hanno perso un sacco di seconde palle. Potevamo gestire meglio quella fase di partita, perché abbiamo recuperato tante volte palla sulla nostra tre quarti e, come hai detto bene tu, l'ultima parte di dialogo, specialmente negli ultimi 25-30 metri, ancora faceva un po' di fatica a fare quel passaggio nel tempo più breve possibile tra il recupero sui 40-45 e poi andare a concludere.
Infatti noi, abbiamo detto benissimo tu Simone, abbiamo recuperato molto la seconda palla, quindi c'era questo lancio per esempio di Bonucci, poi la seconda palla, anche se respinta da loro, era nostra preda, e quindi comunque significa che ce l'hai nella metà campo avversaria, quasi vicino a tre quarti o in tre quarti, e quindi lì bisogna lavorare meglio, l'abbiamo detto poco fa. E questa è una cosa che ancora ci manca un pochino, nonostante comunque la qualità ci sia, però ripeto, l'abbiamo detto l'altra volta, no? Facendo l'esempio, Firmino sarà il Coutinho che c'era prima, adesso c'è Mané, praticamente noi non siamo così assortiti e ci manca il Salah della situazione, e abbiamo invece due Coutinho, per capirci come tipologia, non per paragonare, sì, sì. Coutinho è chiaro che è andato al Barcellona, significa che ha fatto uno step importante della carriera e oggi è imparagonabile con i nostri, è una cosa oggettiva, però per capire il tipo di... ci manca quello strappo lì, quello strappo e quei tempi di giocata che a volte noi ancora siamo migliorati, perché qualcuno ha smesso di credersi salvatore della patria e è più al servizio della squadra, quindi c'è stato un miglioramento. Però ancora c'è quel tocco in più, cioè io ho fatto proprio caso a un certo punto un'azione, no? Che Bonaventura ha preso la palla, c'aveva Çalhanoğlu libero da servire, lui l'ha toccata 4-5 volte finché il terzino avversario è uscito su Çalhanoğlu che era marcato e poi gliel'ha data, a quel punto Çalhanoğlu era marcato, quindi palla inutile che torna dietro. Invece la rapidità di giocata, che cos'è? Stoppo e do la palla, i famigerati due tocchi, no? Quando dice si gioca vero, stoppo e la do, lui è libero, quindi è libero significa che si orienta, punta, guarda il gioco davanti a sé e hai più opportunità, poi magari la sbaglia, quello è un altro discorso, e noi su questo ancora pecchiamo un pochino, perché a volte invece bisogna tenerla la palla, perché non hai la giocata, quindi la tieni per far aprire qualche spazio, qualche compagno che si smarca. Quindi ci può stare che tu tieni la palla, però se tu su 10 volte su 10 la tieni sempre 5 tocchi è sbagliato. Cioè dipende da come stanno messi i compagni, e su questo noi ancora pecchiamo un po', quindi rallentiamo un pochino l'azione. Inoltre, ripeto, manca il calciatore che poi ti strappa, che comunque andrebbe servito nei tempi giusti, attenzione, perché pure se c'è il Salah della situazione, però se non lo servi nello spazio con i tempi giusti va o in fuorigioco oppure corre a vuoto, quindi questa cosa è una cosa che dobbiamo migliorare, però giustamente bisogna dare tempo al tempo. E io credo che Gattuso, diciamo, nelle sue corde, nelle sue caratteristiche c'è di più quello che sta facendo, e che per cui cui è da ritenersi la scelta migliore in quel momento nostro, perché era quello che lui ha nelle corde, era quello che serviva proprio alla squadra in quel momento lì, e infatti è riuscito nell'intento, anche se io riconosco e non lo facevo così facile la cosa, perché
no,
nel senso che magari tutti dicono ah, io lo sapevo, no, io confesso che non lo sapevo, anzi un po' di scetticismo lo avevo pure, cioè sapevo la tipologia di allenatore, lo conosco, però era quello che serviva in quel momento, però sinceramente l'ha fatto meglio di quanto ci si aspettasse, almeno da parte mia.
Sì, anche le tempistiche proprio, cioè è riuscito a fare un tempo discretamente breve.
Sì, e quello diciamo deriva dal carisma suo, cioè dal milanismo, ecco, in questo senso quando io dico sempre non è che uno per allenare il Milan deve aver giocato nel Milan, no? Perché non è quello il motivo principale per cui uno debba allenare il Milan, però nel caso specifico e per la persona specifica che è lui, il fatto di avere un passato nel Milan lo ha aiutato, perché ha la personalità, il carisma presso la tifoseria eccetera eccetera per potersi comunque affermare, che poi è stato bravo comunque, perché quello non basta, ripeto, non basta assolutamente, però lo ha aiutato. Adesso che cosa succede? È chiaro che lui queste cose più avanzate sulla tre quarti non ce l'ha molto nelle corde, però secondo me una volta che sei a tavola e che ti è riuscito bene il pranzo, alla fine mangi, quindi secondo me ci si metterà a lavorare, e come in tutte le cose, se ti metti a lavorare qualcosa di buono fai uscire. Però ripeto, i tempi sono giusti, perché lui prima doveva pensare a ridare solidità. Vedete che la squadra adesso, come diciamo sempre, noi lo diciamo sempre questo, se non subisci gol, se vince le partite, cioè comunque aumenta l'autostima, aumenta il livello, sì, il carattere, l'umore, quindi questo qua ti mette nella posizione di lavorare meglio, è quello che abbiamo raggiunto adesso. Poi dobbiamo andare a migliorare, sicuramente dobbiamo migliorare, quello non ci piove, no, però se non facevamo prima questo passo, questo primo step, non potevamo puntare a migliorare, perché se tu curi solo la fase offensiva prendi gol, non sei solido, e noi stavamo messi adesso come stavamo messi 3 mesi fa.
Mister, a proposito di solidità, c'è una domanda di Akira che ti chiede la prestazione di Biglia. Io volevo collegarmi a questo e ti chiedo, oltre alla prestazione proprio personale del ragazzo ieri sera, secondo te è merito uno della compattezza tra le linee che abbiamo creato tra i due, la coppia centrale e proprio il mediano davanti alla difesa che è Biglia, oppure è dovuto anche al miglioramento fisico? Perché io rispetto al Biglia di un mese fa vedo un giocatore che ha molta più gamba.
Sì, sicuramente ha molta più gamba, però mi ricordo che pure quando lui faceva queste prestazioni criticabili non era uno di quelli che stava giù di gamba, cioè per esempio giù di gamba si vedeva chiaramente Çalhanoğlu, proprio che tracinava le gambe, cioè non era in una condizione di un calciatore professionista lui, perché lui dovendo già recuperare da un'inattività probabilmente lavorava poco e non riusciva a recuperare la gamba. Invece adesso ce l'ha, e secondo me questo è un grande calciatore, questo è uno che è importante, lo vedremo in futuro, ma questo è un calciatore importante, piccola parentesi. E invece Biglia non lo vedevo proprio così distrutto, diciamo che adesso sta molto meglio, però non è che stava proprio massacrato, il fatto è proprio che non sapevano cosa fare, cioè il fatto è che se Biglia usciva in fascia, usciva alto sul portatore di palla incontrastato, quindi lasciava la zona davanti ai difensori centrali, usciva da mezzala, cioè lui faceva tutte cose istintive, perché non sapeva che fare, era un po' come il discorso di Chessy, cioè a un certo punto lui che cosa faceva contro l'Inter? Seguiva il trequartista e davanti alla difesa noi avevamo il buco, perché Chessy rimaneva largo. E invece adesso tu li vedi sempre vicini, compatti, cioè si muovono molto molto armonicamente tutti e tre, anche Bonaventura bisogna dire che dà una mano adesso in questo senso, mentre prima in fase difensiva restava alto, che Chessy restava largo e Biglia rimaneva solo, quindi questa totale confusione certamente lo metteva in condizione di fare brutte figure. Poi chi non vede bene tutte queste cose, perché cioè, è ovvio che una persona che guarda una partita non si mette proprio a vedere dove sta quello, dove sta il compagno, cioè vede che lui sbaglia, vede che va vuoto, vede che, e chiaramente dice mamma mia che giocatore, ma che è questo, non si può guardare qua e là. Invece adesso con la compattezza generale se ne avvale pure lui, perché chiaramente è più coperto anche lui, sa quale posizione tenere prevalentemente. Sì. E chiaramente se ne beneficia nella sua prestazione. Poi ieri è stato, cioè, numeri importanti ieri a livello di contrasti, di passaggi, di presenza in campo, numeri molto importanti. Vabbè, ma io comunque non c'era da avere dubbi su lui, cioè, perché voglio dire, questo è un giocatore di calcio. Poi è chiaro, se uno vuole paragonarlo a Pirlo, cioè, va fuori
è un altro tipo di calciatore, certo.
Certo.
Mister, resta a metà campo, perché c'è una domanda di Christian che ti chiede: il giocare a due tocchi è una questione di mentalità oppure ci si allena, la si può allenare, oppure è solo una questione di convincere il ragazzo a farlo?
Sì, guarda, cioè, diciamo che ci si può allenare, quindi si fanno proprio le varie esercitazioni con i due tocchi, e questo ti aiuta. Cioè, io mi ricordo quando le facevo pure io, e all'inizio c'è difficoltà, perché il primo controllo deve essere già orientato per quello che devi fare dopo, e questa è la difficoltà dei due tocchi. Già tre tocchi è diverso, perché la prendi, poi la sposti e poi la passi. I due tocchi sono difficili, però sono molto allenanti, devi fare molte esercitazioni. È chiaro che per esempio un Bonaventura i mezzi tecnici li ha, no? Se noi andiamo ad analizzare il calciatore, quindi il primo tocco orientato per poi passarla subito al Çalhanoğlu di turno, lui dovrebbe averlo nelle corde. Se non lo fa spesso, comunque adesso certamente non fa quello di prima, prima stavamo in media 11, 12, 13 tocchi ogni volta che prendeva la palla, adesso al massimo quando ti fa arrabbiare ne fa 4, quindi già c'è un calo dell'errore, diciamo, chiamiamolo così. Però lui tecnicamente potrebbe farlo, perché stop orientato e passaggio lui ce l'ha nelle corde tecniche, quindi se c'ha difficoltà a farlo con frequenza è una questione di testa sua, perché è proprio abituato a tenerla questa palla, a essere più certo, non lo so perché i motivi adesso sono da indagare, no? Prima secondo me la situazione era peggiorata dal fatto che lui si fosse sentito o sia stato fatto sentire diciamo il calciatore migliore del Milan. Questo fino all'anno scorso si parlava solo di lui,
sì,
stampa,
certo.
È chiaro che quello lì influenza. Io per questo passo da una cosa all'altra, ho fatto l'esempio di Cutrone pure giorni fa su Twitter, di lasciarlo in pace, no? Ma non per qualcosa, perché ho paura, cioè alla fine sono ragazzi di 20 anni, no? Questo legge tutti i giorni Cutrone, che non possiamo sapere le reazioni, che poi tutti dicono è serio, la famiglia è seria, il ragazzo è serio, è umile, sicuramente è così, e sicuramente non lo perdiamo, però quando si è ragazzetti il rischio c'è, quindi bisogna tenere secondo me i piedi per terra, aiutarlo a stare con i piedi per terra. Su questo sicuramente l'allenatore che abbiamo adesso lo aiuterà, perché poi lui sicuro che se lo vede un attimino che sfarfalla lo riprende subito. E lo stesso è Bonaventura a un certo punto era diventato il cacà del Milan, a parte che il nostro ex presidente l'ha pure detto un giorno, cioè io credevo di sognare, ha detto che Bonaventura vale cacà, cioè io resto senza parole. Cioè Bonaventura è un buon calciatore che si deve integrare in un contesto squadra, non è uno che ti risolve i problemi da solo, insomma, ecco.
Mentre mister passa a questo punto a un'altra questione, ovvero ieri io ho iniziato il collegamento nel post dicendo che se fossi stato allenatore del Milan sarei stato molto contento della partita.
Sì.
Massimo invece ti scrive: io ieri sera, nonostante il risultato, non ho visto una grande partita, da allenatore no. Non sarei soddisfatto, il risultato a parte, cosa ne pensi?
No, ma guarda, sono giuste tutte e due le cose, Simone, sono sincero, ma non per accontentare te e il nostro ascoltatore, perché è vero che noi non abbiamo fatto, cioè non possiamo dire che non abbiamo fatto una grande partita, però alla fine queste partite, che poi al 90esimo la vinta è tutto facile, comunque nascondono insidie. E questo Milan di oggi è un Milan pratico, cioè un Milan che l'allenatore che abbiamo adesso, trovando una certa situazione, ha pensato più a diventare pratico, cioè sacrifichiamoci, corriamo, aiutiamoci, stiamo compatti, non diamo occasione all'avversario, cerchiamo di sfruttare le nostre. Allora io dico questo, siccome è tutto relativo, in questo momento secondo me voto 10 su 10 all'allenatore. È chiaro che se un domani noi, non siamo, come ha detto prima, non so il nome, dice dimentichiamo il Milan di una volta, adesso noi dimentichiamo il Milan, noi ci stiamo ricreando una identità, come il Milan nell'86-87 si stava creando un'identità. E poi interveniva sul mercato uno, due, tre innesti, Donadoni e questo, cioè, finché ha fatto il botto con i due olandesi all'inizio e abbiamo completato la squadra con l'allenatore che ha dato la mentalità, eccetera. Noi stiamo facendo un percorso, il percorso è questo, cioè è meglio oggi dire siamo un Milan che deve sacrificarsi, che poi anche quello di Sacchi sacrificava, non diciamo scemente, cioè là quelli correvano tutti e si aiutavano tutti e tornavano tutti da Gullit in poi. Detto questo, oggi è questa la realtà, cioè noi ci dobbiamo ricreare una forza anche mentale, di coscienza e di identità. Dopodiché è chiaro che se noi ci aspettiamo che questo Milan, questo, con questo tipo di atteggiamento, che mira prevalentemente alla solidità, e ripeto, sottolineo a quello che era giusto fare e che a noi serviva, perché stavamo nella china proprio sbagliatissima, è chiaro che se tra un anno ragioniamo ancora in questo modo, noi abbiamo dei limiti. Oggi io lo vedrei come una forza, questo tipo di obiettivo che si è posto l'allenatore e la squadra che sta raggiungendo. Dopo di questo, raggiunto questo obiettivo con certezza, con frequenza e continuità, bisogna certamente fare qualcosa in più a livello di gioco. Per esempio, ripeto, adesso noi il centrocampo lo saltiamo, quindi non c'è un gioco di centrocampo, no? Salvo Radicati, è chiaro, però non c'è un gioco di centrocampo. Quindi è chiaro che una grande squadra, cioè io non so se hai visto il Tottenham, no? Per dirti. Cioè il Tottenham, cioè è andata lì, si è messa a giocare, ha giocato a calcio. E chiaramente però questi hanno un'identità fatta nel tempo. Sì. Noi ci stiamo ricostruendo. Quindi hai ragione tu, Simone, perché noi comunque dovevamo andare lì e vincere, e passa il turno. E questo sembra che sia stato portato in porto. E ha ragione il nostro che ha fatto il commento, perché noi certamente non è che abbiamo visto un Milan, cioè un Milan che ha lasciato quasi il 56-57% di possesso all'avversario, quindi comunque ha lasciato il palleggio, il centrocampo all'avversario e difendeva, poi ripartiva e cercando di fare male, no?
Sì.
Poi il gol l'1-0 è nato su un corner, però alla fine noi a livello di occasioni vere quali abbiamo avuto? Cioè proprio le occasioni,
e abbiamo avuto un'occasione forse con Bonaventura a metà del primo tempo, quella palla è andata sopra la traversa
e poco altro. Però la parata di portiere è una
sì parate abbiamo realizzato tanto rispetto a quanto abbiamo prodotto, che è un po' l'inversione di tendenza invece di un mesetto fa, che calciavamo tanto e male e segnavamo poco.
Certamente. Quindi spero di aver essermi riuscito a spiegare, adesso è quello che dobbiamo fare, dobbiamo raccogliere, essere pratici e solidi.
Ecco, a proposito mister, di secondo step di cui hai parlato poco fa, c'è una domanda da casa, ci scrivono, io vedo una squadra in miglioramento, come dici tu mister, ma che fatica a sviluppare delle giocate codificate. Parlo di situazioni standard, esempio uscite dal pallone del pallone dal terzino in caso di pressing, la giocata verticale a mezzala punta e taglia le spalle del terzino avversario.
Sì. È vero, è la verità, cioè noi non rischiamo, cioè là l'input è chiaro, l'input è, ragazzi, non rischiamo. E che poi alla fine dobbiamo essere coerenti, no? Quando noi uscivamo dalla nostra area con il palleggio che poi Romagnoli la dava alla Sagna e la Sagna segnava, quante volte io ho detto in questa trasmissione, e non posso negarlo, no? Perché sennò sarei un burattino e un buffone, ho detto ma cazzo, ma una palla spazziamola pure, non, cioè non è doveroso, non è un must dover per forza giocare la palla dentro l'area di rigore, no? E lo confermo. Certamente a livello, cioè mi spiego, a livello di calcio, giocare al calcio, quello è un concetto più giusto, quello di Montella, che quello di Gattuso. Però quello lì tu lo devi fare quando lo puoi fare, cioè le cose hanno bisogno di una crescita, quindi prima devi creare un'identità, dopodiché ci cominci a mettere dentro pure qualche giocata, cioè la Sampdoria gioca da dietro per esempio, no?
Sì.
E se tu la presti non gliene frega niente, quelli giocano da dietro, però hanno sviluppato delle geometrie di uscita che riescono a uscire in palleggio dalla loro area, addirittura ci sono riusciti a Napoli contro il Napoli molte volte, creando appunto e poi andando pure a fare gol, no? E perché loro quella cosa l'hanno studiata, l'hanno codificata appunto, e riescono a fare queste giocate. Partiamo però da un presupposto che con la Samp, che attenzione che tutto il mondo è paese, perché un anno fa era sull'orlo dell'esonero dopo 6 partite Giampaolo il primo anno, quindi questo è il calcio, però diciamo che c'hai meno pressioni rispetto al Milan e a San Siro, questo è il problema, cioè noi il Milan è sempre il Milan, nel senso tu non è che puoi venire che al Milan sperimenti e poi prendi 3 gol. Alla Sampdoria è pure possibile 1, 2, 3, 4, 5 partite, al Milan no, quindi purtroppo la situazione di partenza è diversa, questo manca, è giusto che arrivi piano piano, è giusto che arrivi, però in questo momento l'ordine è non rischiamo e siamo pratici, quindi che cosa succede? La palla dalla nostra area esce quando c'è una pressione, esce lunga. La palla esce lunga, mentre prima, pure sotto pressione, la palla doveva uscire manovrata, con i rischi che si manifestavano e si poi concretizzavano subendo dei gol stupidi, tra virgolette. Quindi, ripeto, questo commento è giusto, cioè mancano queste cose, mancano delle codifiche anche offensive. Per esempio una palla che c'aveva Çalhanoğlu,
sì,
a sinistra, lui la guida, c'ha lo spazio, la guida, Bonaventura gli ha fatto una sovrapposizione esterna da mezz'ala, quindi lì ha sbagliato per esempio, perché lì Bonaventura deve andare dritto per dritto ad attaccare l'area, anche ieri siamo tornati ad avere qualche difficoltà di attacco dell'area, perché avevamo in area solamente Cusone spesso e Suso molto in ritardo sul secondo palo, quindi sono cose queste da migliorare e sicuramente bisogna crescere sotto questo aspetto qua, però è normale che se tu metti priorità, solidità difensiva, il calciatore si muove di meno dalla sua posizione, resta più guardingo, quindi se tu resti più guardingo viene a mancare dentro l'area di rigore, per esempio se che si sta più a pensare a mantenere la sua posizione per difendere, è chiaro che manca lì, però lui ieri che avrà pensato, fuori casa, primo turno, intanto io non devo prendere gol, cerco di farne uno, pure uno, e c'ho mezza qualificazione in tasca, adesso come facciamo sinceramente a mandargli torto? C'è una squadra che prima subiva cioè in maniera a volte indecorosa, cioè io mi ricordo il gol di Agosti Corriega che sul 2-0 stavamo in 9 sopra la linea della palla con Bonucci solo a centrocampo, questi ti ripartono, ti fanno gol, cioè cose che oggi sarebbero impensabili, secondo me oggi una cosa, un gol così non lo prende
fortunatamente
mai.
Ti chiede Mr. Davide Volchi come vedresti un Silva a sinistra, un po' così, riciclandolo largo a sinistra nel tridente.
Non lo so, guarda, io ti dico questo, cioè per come stiamo giocando adesso no. Se un domani tu sei attui un tipo di gioco anche per una porzione di gara di 20 minuti, 25 minuti in cui sei, ti metti nella metà campo avversaria, quindi gli spazi sono più ridotti, cioè meno campo da coprire e meno corse da fare, allora potrebbe essere pure una cosa, una carta giocabile, però certamente se lui deve fare, cioè siamo bassi e dobbiamo ripartire, non è possibile secondo me, per quello che ho visto fino ad oggi. Poi il calciatore bisogna conoscerlo bene, io penso che finora non lo conosciamo bene nessuno di noi, quindi secondo me la squadra deve stare più alta, cioè per fare questo tipo di proposta la squadra deve stare più con un baricentro molto più alto di quello che manifestiamo oggi, secondo me.
A proposito, mister, siccome siamo già nella seconda parte di trasmissione e ci sono tante domande sulla prossima partita, che è Milan-Sampdoria, ti inizio a fare una domanda, ovvero, ne abbiamo già parlato lunedì, che si è squalificato, probabilmente dovrebbe giocare Locatelli. Ti chiedono cosa cambia nella sostituzione che si Locatelli?
Vabbè, cambia molto perché che sì, c'è un altro passo da mezzala, quindi cioè che sì, è il giocatore nostro che è meno sostituibile, quindi non dobbiamo pensare a un vice che sì, ma dobbiamo pensare proprio a un altro tipo di giocatore con degli aggiustamenti. Chiaramente se mette Locatelli dovrà tenerlo un po' più vicino a Biglia, cioè dargli meno compiti di inserimento, lasciargli più a Bonaventura quei compiti lì, e Locatelli diciamo deve stare più pronto per la in copertura preventiva.
Mister, a proposito, c'era una domanda che in realtà ricalca quello che hai appena detto. Vista l'assenza di Kessié, il probabile utilizzo di Locatelli, ti scrive Fabio, è possibile che venga usato una sorta di 4-2-3-1 mascherato, esatto, con Billy e Locatelli davanti alla difesa, Bonaventura largo e Çalhanoğlu a dar fastidio al play Torreira?
Guarda, ma diciamo che con una sorta di 4-2-3-1, che è quello che dicevo io poco fa, poi di fatto, perché è chiaro che se tu dai l'incarico a Locatelli di stare più vicino a Billy e di Bonaventura di attaccare più lo spazio, diventa un 4-2-3-1. A quel punto Torreira lo prende Bonaventura, perché fare entrare Locatelli?
Sì, anch'io credo, cioè, è molto più semplice ed è da molti meno problemi come copertura di campo.
Sì, sì, e poi meno pensieri, sì, perché abbiamo detto più volte, no, e lo ricordiamo, le cose più le fai semplici e più sono applicabili in una squadra che ancora, adesso siamo molto più avanti a livello di due anni fa, però è sempre una squadra in cerca di identità, eccetera, magari dire a Çalhanoğlu di stringere, Bonaventura di allargarsi, quando invece a livello di metri, proprio se ti metti con la fettuccia del geometra, Bonaventura sta più vicino a Torreira, no?
Sì.
Quindi perché mandarci Çalhanoğlu, ci mandi Bonaventura? In effetti diventa anche una buona contrapposizione tattica al tipo di gioco della Sampdoria, quindi potrebbe essere una cosa del genere, hai ragione. Poi non so se ci metterà Mondolivo, sinceramente non lo so, però diciamo che se usa Locatelli dovrebbe usarlo così, cioè possiamo ipotizzare che non lo faccia insomma andare troppo dentro, perché poi non ha quel passo di Kessié per rientrare, no? Perché Kessié che fa? Attacca, però poi ha la capacità di strappare e di tornare con un certo tempismo, mentre Locatelli certamente non ha quel tipo di corsa, allora lo tieni di più. Adesso io interpreto pure la testa di Gattuso, cioè siccome ho capito lui come interpreta in questo momento il rendimento della squadra, la cosa chiede, credo di averlo un po' diciamo focalizzato, è chiaro che dovrebbe fare così, e a quel punto diventa una sorta di 4-2-3-1. C'ha ragione chi ha fatto il commento.
Ma a proposito di andare a prendere Torreira, vista che la Samp comunque costruisce tanto dal basso, saresti dell'idea di andarli a prendere un po' più alti rispetto a come stiamo facendo di solito, oppure il fatto che abbiano uno tra Caprari, Zapata soprattutto, ti consiglia magari di comunque di partire basso?
Simone, secondo me non li va a attaccare alti, perché
per
è rischioso. È rischioso perché noi ancora non siamo pronti per fare questa qua, cioè per fare un tipo di pressing in questo senso è già difficile farlo con una squadra meno organizzata, no? Però magari con una squadra meno organizzata ci provi, cominci a provarci, ma con la Sampdoria ti puoi fare male, perché loro sanno uscire bene, ripeto, sono usciti fuori dal pressing del Napoli molte volte, guardate il pressing del Napoli lo fa bene, lasciava perdere il Napoli ieri sera, cioè dimentichiamocelo, il pressing offensivo il Napoli lo fa bene, lo fa corto, lo fa col centrocampo alto, la difesa a centrocampo, e quindi ti lascia pochi metri di gioco. Noi se andiamo a fare quello rischiamo, perché poi questi se ti escono fuori col palleggio e poi con le mezze ali che hanno, che manca pure Praet ancora penso, no?
Sì, dovrebbe mancare sicuramente.
Poi c'hanno il trequartista, ti ripartono lì in mezzo, ti fanno male. Secondo me lui non lo fa questo. Lui assumerà sempre un atteggiamento più attendista, quindi molta densità a centrocampo, non farà sfilacciare questo centrocampo e vicini linea difensiva a centrocampo, quindi probabilmente lasceremo il primo palleggio pure a loro, cercando di non dargli poi le giocate lì in mezzo, in tre quarti, perché là poi loro là vogliono arrivare per farti male con i destini che si alzano. Comunque è un bel banco di prova la Sampdoria.
Ecco, a proposito, mister, Davide Bolchi, che ha la mia stessa idea, ovvero sul pressing, più che andare a prendere Torreira con Bonaventura, credo che alla fine Gattuso, come abbiamo detto poco fa, non si scoprirà e chiederà il lavoro di Cutrone che ha fatto con Lucas Leiva con la Lazio.
Sì, è chiaro. È chiaro che se noi certamente faremo questa cosa più attendista, ci manda proprio il centravanti, quindi lascerà il palleggio dei difensori, tipo Silvestre e l'altro difensore, e cercherà di tenere quindi già i testi offensivi, quindi diventeranno quindi al centrocampo per i destini, perché questo? Perché l'uscita della mezzala sul terzino significherebbe sguarnire il centrocampo, quindi se va Bonaventura sul terzino loro, o va l'altra mezzala, diciamo Locatelli o chi per lui, va sul terzino loro, lì in mezzo diventiamo l'inferiorità, perché hanno trequartista, due mezze ali e il play, diventiamo 4 contro 2 in mezzo al campo. Quindi lui cercherà di tenere i centrocampisti stretti e quindi chiederà molto sacrificio ai nostri attaccanti esterni. Questo chiaramente parliamo in possesso palla Sampdoria, è ovvio.
Sì, sì.
Poi ecco, credo che quindi su Torreira agirà Cutrone in disturbo, ha ragione Davide, ha ragione pure tu.
Mister, visto che hai osservato tanto, credo, la Samp di Giampaolo, e ne abbiamo parlato finora bene, cioè evidenziando i pregi che ha specialmente nella costruzione, mi dici un difetto che possiamo sfruttare?
Il fatto della difesa alta, che loro hanno questa difesa sempre alta, orientata alla palla, quindi sempre molto attenta sia a scappare che a salire, a mettersi in fuori gioco. Per esempio una cosa che potremmo studiare, che si potrebbe studiare, è trasformare una palla coperta e scoperta, cioè loro ti coprono la palla in modo che la difesa sale, a quel punto ti schiacciano, quindi cercare di avere per esempio al possessore della palla, quando ce l'abbiamo noi, che sta di spalle, è prestato, cercare di far apparire subito uno scarico organizzando questa giocata qui, e quindi beccare la loro difesa mentre sale orientata, e cercare di combinare appunto poi una trasformazione di palla coperta e scoperta e palla dentro sopra la linea, e l'attaccante fa un movimento a mezzaluna per entrare.
Per esempio, in questo caso è uno dei migliori tra i due che lo fa, è Patrick Cutrone.
Sì, lui lo fa bene, viene incontro e va dentro, sì. Vabbè, sicuramente sarà confermato.
Sì, anche per il lavoro che dicevamo prima di copertura sul play, anche lui è uno di quelli che lo fa meglio.
Sì. Questa per esempio è una cosa. Sulle palle laterali, per esempio, invece, se riusciamo ad andare al cross, quindi un po' di coraggio di almeno uno dei due terzini, per esempio ieri tutti e due terzini erano abbastanza bloccati, tanto che, ripeto, l'ampiezza l'andava a dare Bonaventura e l'andava a dare Chessy spesso, soprattutto di qua però, diciamo, andava Bonaventura. Quindi se riusciamo a crossare, loro si mettono bene sulle palle laterali, quindi mandano il primo uomo zona palla a zona sullo spigolo dell'area primo palo, e poi secondo centrale e terzino marcano. A quel punto possiamo cercare o il colpo di testa sul terzino, quindi una palla più lunga verso il secondo palo, oppure il dischetto del rigore, perché se mettiamo il caso che Torreira sta in ritardo, sul dischetto del rigore trovi spazio, quindi una palla a rimorchio. Questo sulle palle laterali, mentre sulle palle centrali, ripeto, proverei molto di beccare la difesa in castagna, anche se è difficile perché sono organizzati loro, però hanno queste due diciamo eventuali punti deboli.
Altra questione sulla Samp sono il duello fisico che potrebbe crearsi con Zapata, che all'andata abbiamo gestito discretamente male.
Sì.
E come lo andresti a gestire? Perché a me in questo momento la coppia difensiva del Milan sta piacendo anche abbastanza, anche da quel punto di vista, sta riuscendo a districarsi un po' meglio, non tanto sulle palle alte che ancora qualcosina concediamo, però ci copriamo un pochino più a vicenda, forse perché abbiamo meno campo da coprire, quello sì.
Sì, è chiaro che tenendoli compatti, cioè questa è la prima cosa che si è raggiunta, no? Con questo centrocampo più attento alle coperture e anche alle palle filtranti, anche se pure ieri ne abbiamo preso un paio sanguinose, quello io vado sempre a vederla, quella palla filtrante riesce sempre a passare zona Suso, zona che sì, passa sempre una palla lì, non so perché, ma devono migliorare. È chiaro che i difensori centrali li metti nelle condizioni di doversi muovere il meno possibile, quindi scalare poche volte e uscire poche volte. Per esempio, centravanti incontro, se Zapata viene incontro e Bonucci non lo segue o Romagnoli non lo segue perché hai il centrocampo lì che se ne può occupare, oppure decidi di dire no, vabbè, va incontro, lasciamolo perdere, spizzerà la palla, pazienza, noi stiamo più attenti alla palla spizzata che al giocatore. È chiaro che i due difensori centrali stanno più vicini, si possono aiutare di più e manifestano più solidità. Però è vero pure, proprio a livello sia di sguardo, di veduta, che di dati, che a livello di palle alte non siamo eccezionali. Certamente Romagnoli con le palle alte va meglio di Bonucci, questo è un dato di fatto, è più colpitore di testa sicuramente Romagnoli di Bonucci.
Io ti faccio un'ultimissima domanda perché mancano 5 minuti, mister.
Sì.
Ovvero, la gestione di ieri, secondo te, è anche in base a quanto arriverà nel calendario, cioè il calendario del Milan adesso... Un allenatore ovviamente deve valutare partita per partita, però avremo Sampdoria, il ritorno con Ludogorets, poi Roma, Lazio e Inter, se non mi ricordo male.
Sì.
Credi che comunque la partita di ieri, che è stata valutata in un certo modo, anche non tanto di proprio di energie sprecate, il Milan ieri ha sprecato non tantissime energie,
bravo,
è stato basso.
Sì.
E secondo te è stata una valutazione fatta a monte o la partita ci ha portato a questo?
Guarda, è possibile pure, perché lui comunque è una partita, per esempio, l'interpretazione qual è di una partita di Coppa eliminazione diretta? Sono due gare, sono due partite, quindi lì la facciamo fuori casa, perché andarci a complicare la vita, a pressarli, a correre, a ammazzarci? Cioè cerchiamo di stare compatti, che poi è quello che facciamo spesso, poi alla fine è una nostra identità attuale, e ancora di più ieri era giusta come interpretazione. Quindi è chiaro che è vero che abbiamo risparmiato pure energie, e poi alla fine il risultato ci ha proprio sorriso, perché 3-0 insomma ci ha sorriso molto,
sì.
E, ma non perché sia, non sia meritato, però era, poteva essere meritata la vittoria, però magari il 3-0 è un punteggio molto rotondo rispetto a quando visto, questo voglio dire. Quindi è probabile che entrambe le cose siano state considerate. Certamente se è così, applausi, perché bisogna, cioè, la gestione è questa, quello che diciamo un'altra volta, un campionato non è una partita secca, è una cioè il campionato è una maratona. Ecco perché in partita secca, no? Per esempio la finale di Supercoppa, no? Cioè quando noi diciamo ma il Milan ha vinto la finale di Supercoppa con la Juve e però è arrivata 30 punti sotto la Juve, no?
Sì.
Perché quella è una partita secca, quella è una partita secca, ci può stare di tutto, perché dai il massimo, dai più di quello che hai, e quindi può uscire di tutto, mentre nel campionato, in un percorso a tappe, devi gestire, devi saper gestire, quindi vincere pure qualche partita che non sei al meglio, che non fai grandi cose, e questo è importante, perché se no noi ieri abbiamo risparmiato delle energie che sono importanti, con la Sampdoria, che è una partita molto pesante per il nostro campionato. Poi nelle prossime partite si sapranno tante cose, si sapranno tante cose, perché sono tutte partite, diciamo che noi all'andata, ho rivisto questa cosa, all'andata avevamo un punto in meno di oggi, le partite,
sì,
dell'andata, Crotone, bla 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 bla, avevamo un punto in meno, adesso abbiamo un punto in più, significa, faccio un esempio, se pareggiamo con la Sampdoria abbiamo 2 punti in più dell'andata, se vinciamo con la Sampdoria abbiamo 4 punti in più del girone dell'andata, che era il momento migliore della gestione Montella, quello delle prime partite,
sì.
Quindi significa tanto, voglio dire, se tu vinci con la Sampdoria c'hai 4 punti in più, del periodo migliore del Milan di Montella, quindi dei risultati, a livello dei risultati. E quindi ripeto, secondo me la gestione è giusta. A lungo poi, se la andiamo a vedere in un contesto più ampio, gli anni di 1 o 2 campionati ancora, ci manca qualcosa. Però adesso guardiamo, siamo pratici, guardiamo la realtà. La realtà è questa qui. Dobbiamo recuperare credibilità, dobbiamo rimettere in piedi dei giocatori, dobbiamo ridare fiducia al calciatore singolo di fare le sue giocate, e tutte queste cose, salvo ancora un paio di elementi, sono state raggiunte. Siamo tornati competitivi, adesso batterci non è facile per nessuno, è importante. Poi le prossime partite diranno tante cose, però secondo me in questo momento storico è giusto affrontare le partite come le stiamo affrontando noi.
Mister, io ti saluto, ti ringrazio perché mancano paio di minuti alle 6, ci diamo appuntamento a lunedì, dove andremo a commentare una partita che credo avrà tanto da commentare, perché la Samp di Giampaolo è una squadra che ci darà tanto materiale.
Sì, bella partita, ci vediamo lunedì, grazie.
Grazie mille mister, e appuntamento appunto a lunedì.
A tutti quanti, grazie.
Ciao,
arrivederci a tutti.
Sal, io ti chiedo di mandare la sigla, perché esattamente tra pochissimi minuti, 5-6 minuti, incomincia Radio Rossonera Talk, e a proposito di Samp ci sarà qualche sorpresina. Sal, sigla e ciao a tutti.
Benvenuti su Radio Rossonera.